Ciao cari amici, 2 maggio del 2014 a Odessa è consumata una tragedia che molti non riescono ancora a contemplare, a comprendere e che all'epoca è stato un vero shock per molte persone, ha sconvolto la vita a molte persone. Io parlo del terribile massacro dei cittadini ucraini che si sono opposti all'esito del colpo di Stato di Euromaidan, hanno dimostrato la propria posizione, si sono schierati nella difesa del sistema costituzionale, loro hanno voluto sostenere il governo legittimo e hanno organizzato delle manifestazioni pacifiche. Tra l'altro, queste manifestazioni erano anche legate alla festa di 1º maggio, perché noi sappiamo che nell'ex Unione Sovietica, nell'ambito di persone che sono rimasti fedeli non solo a un'idea di, diciamo, di sinistra, ma le persone che hanno preservato ancora quella mentalità sindacale. Io spesso cerco di spiegare ai miei amici occidentali che non comprendono molto bene cosa sta accadendo nell'est Europa oppure in Russia, che una delle più grandi problematiche che ovviamente rappresenta una forza che l'Occidente non vuole riconoscere e che esiste in quei paesi. È una vera e propria corrente sociale che esiste ovunque, in Moldova, in Kazakistan, nella Federazione Russa, in Ucraina, in altri paesi dove una volta esisteva l'Unione Sovietica e dove sono rimasti le isole della cultura sociale e la cultura sindacale. Proprio queste isole, questa mentalità, questo modo di vivere in qualche senso rappresentano quella che è la visione di una vita, di una cultura, di uno sviluppo che l'Occidente non riesce a comprendere e non riesce a accettare, perché si tratta di persone che culturalmente appartengono a una categoria sociale che è stata durante l'Unione Sovietica aderita o faceva parte di questa enorme categoria della classe dei lavoratori e che ha abituato e che è abituata di vivere seguendo un certo schema, certi valori, certi principi e avendo anche certe garanzie. Vi faccio un esempio. Quando ho crollato l'Unione Sovietica, la Moldova, che faceva parte dell'ex Unione Sovietica, ha avuto la sua indipendenza e quindi all'interno della Moldova sono arrivati al potere nuovi elementi politici, ovviamente sponsorizzati dall'Occidente, perché come voi sapete il crollo dell'Unione Sovietica era tutto un progetto originale statunitense è stato gestito dalla CIA, da tutti oligarchi statunitensi, non vedevano l'ora di spaccare questo enorme paese e dividerlo a pezzettini e poi iniziare a sponsorizzare le forze nazionalistiche su ogni repubblica separata per portare queste repubbliche a diventare le isole del potere militarista antirusso. Così in Moldova sono arrivati al potere i nazionalisti che hanno iniziato propaganda antirussa, ma soprattutto hanno cercato subito di cambiare le leggi e l'idea delle garanzie sociali che lo Stato deve dare ai cittadini che era creata nell'Unione Sovietica. Questa parte, ultima parte del programma, è stata accettata da una piccola parte dei Moldavi, mentre la maggioranza dei Moldavi, ma anche totalmente la regione della Transnistria, che è stata regione industriale dove c'è la grande industria e dove c'è la grande comunità dei russi, non hanno proprio accettato questo programma. La Transnistria è stata la regione dell'Unione Sovietica che durante il referendum che è avvenuto nel maggio del 1991 ha votato per rimanere all'interno dell'Unione Sovietica unanime, cioè c'erano il 99% di persone che hanno votato. Hanno voluto rimanere all'interno dell'Unione Sovietica. Perché? Perché questa regione è stata formata in base all'industria e l'industria era quella base che univa tutti i cittadini e ovviamente tutti questi cittadini avevano una mentalità sindacale perché siccome lavoravano nell'industria erano abituati a essere legati tra di loro. Grazie ai sindacati. Ovviamente si parla di sindacati sovietici, che non era questa melma che noi abbiamo oggi che si sottomette ai padroni che noi abbiamo in Italia, cioè sindacati in Italia è una vergogna e questo ve lo dirà chiunque, basta diciamo avere un minimo di decenza per sapere cosa sono, come funzionano e così via. In Unione Sovietica e sindacale funzionavano realmente, erano delle vere e proprie organizzazioni che difendevano i diritti dei lavoratori, anche se il paese stesso era fondato sull'interesse della classe dei lavoratori, comunque sindacati vegliavano sempre in ogni fabbrica, in ogni luogo di lavoro, vegliavano sempre che i diritti dei lavoratori fossero rispettati al dovere e la gente era abituata a questo modo di essere difesi dal sindacato e si riconoscevano con il sindacato. Quando è crollato tutto, ovviamente questa gente non è stata in grado di cambiare radicalmente in fretta la propria educazione, il proprio modo di vedere il mondo e anche le proprie sicurezze. Per loro il sindacato è rimasto ancora questa grande forza che univa le persone. Per questo motivo, ad esempio, nella guerra di Transnistria, quando dalla parte del Moldova del 92 sono arrivati varie persone che hanno cercato di invadere la Transnistria, io parlo dei nazisti, nazionalisti, delle organizzazioni estremiste e anche dell'esercito moldavo, poi c'erano tantissimi anche volontari provenienti da tutto il mondo, c'erano nazisti da tutta Europa. E quando loro sono arrivati a invadere la Transnistria, il primo luogo in cui le persone hanno formato le loro unità militari difensive e sono schierati tutti insieme per difendere il loro paese. Il primo luogo è stato proprio gli uffici dei sindacati. Così anche nella mia città, nella città di Bender, le persone si sono riunite all'interno dei sindacati di rappresentanza di diverse fabbriche, lì venivano distribuite le armi, lì venivano date diciamo i compiti operativi alle nuove unità formate. La gente andava in prima linea a combattere, organizzata e diretta proprio da questi sindacati. Quindi la mentalità sindacale è molto importante e per la stessa mentalità sindacale le persone si sono riunite anche in Odessa. Odessa è una parte dell'Ucraina legata all'industria, al trasporto, dove c'erano tantissime importanti imprese costruite dai sovietici e quindi molte persone sono rimaste attaccate a questa cultura sindacale, come anche la gran parte delle persone che vivono nel Donbass. E loro non hanno voluto accettare questo cambiamento illegale che è avvenuto nel paese dopo Euromaidan, non hanno creduto assolutamente nelle fantasticherie sul fatto che gli europei daranno agli ucraini soldi, li risolveranno i loro problemi economici, trasformeranno l'Ucraina in un paradiso solo perché gli ucraini sono belli e bravi. La gente di solito che è legata alle grandi imprese, diciamo la classe dei lavoratori che lavorano nelle importanti strutture, loro sono anche persone che per via della propria specializzazione devono essere, diciamo, istruiti. Loro leggono i libri, loro sanno come funziona il mondo, sono più intelligenti e meno ignoranti di quelli che magari non fanno niente e si dedicano a dei lavori per qualche padrone occidentale, come lo faceva la parte dell'Ucraina che stava diciamo all'ovest vicino alla Polonia, dove per molti il lavoro era vendere ciò che è rimasto dell'Unione Sovietica all'Occidente, oppure organizzare i tour e andare in Polonia a raccogliere le bacche, oppure andare nelle repubbliche baltiche a raccogliere ambra e diciamo lavorare come schiavi, e quindi anche la cultura di questa gente era molto bassa. Leggono poco, guardano televisione, sono totalmente guidati da quei messaggi che Stati Uniti d'America e propaganda statunitense mette all'interno dei loro film, nella loro musica, nella loro bassa cultura. Quindi qua il problema era anche culturale. Persone evolute, persone con più esperienza sul campo di lavoro, con più capacità di comprendere quello che è la situazione geopolitica, hanno capito che l'Occidente li sta semplicemente fregando, li sta cercando di fregare. Hanno provato a difendere la propria Costituzione e i valori del proprio paese, non sono riusciti perché l'Occidente ha schierato in maniera molto efficace i nazisti, perché c'è stato ovviamente ci sono state provocazioni e violenze, e per questo motivo in grande linea l'Ucraina è precipitata nella guerra civile. Però all'epoca, quando noi stiamo parlando di questa data 2 maggio 2014, c'era ancora la speranza che in Ucraina si può risolvere la situazione in qualche maniera diversa dalla guerra, dalla violenza, e quindi molte persone sono uscite a manifestare in maniera pacifica a Odessa contro il cambiamento anticostituzionale nel loro paese. Loro speravano di essere visti e ascoltati anche dai media occidentali. Loro speravano anche che l'Occidente, vedendo che molti in Ucraina sono contrari a ciò che è successo nella piazza di Euromaidan, e voi sapete che una piazza e disordini di una piazza non possono mai determinare i processi politici di un intero paese, anche se a voi qua in Occidente ci hanno, a noi qua in Occidente ci hanno raccontato che in Ucraina tutto il popolo è contro il cattivo regime prorusso, non era la realtà oggettiva, non era vero, perché quello che voleva e quello che sapeva e cercava di fare tutto il popolo ucraino, noi non sappiamo e non sapremo ormai mai, perché l'unico modo in cui si può sapere il volere del popolo sono i modi democratici di fare elezioni, di partecipare ai referendum e così via, ma Le violenze in piazza non determinano assolutamente la volontà del popolo intero e soprattutto anche le categorie, categorie sociali oppure categorie generazionali non determinano tutto il popolo. Se una parte dei giovani ucraini che sono nazisti in gran parte, hanno sostenuto il colpo di Stato di Euromaidan, non significa che tutti i giovani ucraini sono nazisti e sostengono Euromaidan e vogliono quello che hanno voluto quei giovani che erano presenti in quella piazza. Quindi a noi in Occidente hanno raccontato in maniera veramente strumentalizzata e molto parziale quell'evento che se fosse avvenuto in Italia una cosa simile, sicuramente sarebbe stato condannato come un attentato terroristico al potere di Stato, però mentre avveniva in Ucraina, Euromaidan è stato qua proclamato come una rivoluzione democratica. Ecco, 2 maggio del 2014, molte persone in Odessa, legate alla mentalità sindacale, legate alla loro costituzione, legate all'idea di un'Ucraina libera, prospera, che non deve essere per forza schiava degli occidentali, ma deve vivere e svilupparsi a fianco della sua sorella Russia. Ovviamente loro sono usciti per strada a manifestare in una manifestazione pacifica. Cosa è successo? Successo che i leader dell'Euromaidan dell'epoca hanno mandato in Odessa i pullman pieni di nazisti armati, scortati dalla polizia. A questa gente è stato permesso di fare tutto: uccidere, massacrare, fare qualsiasi cosa pur di evitare che i cittadini di Odessa possano prendere il controllo autonomo della loro città, della loro regione. Loro temevano che Odessa, diciamo, farà quello che poi alla fine hanno fatto Crimea e la Donbass, perché poi proprio vedendo quello che è successo in Odessa, Crimea e Donbass, ha capito che con il nuovo potere ucraino non si può dialogare, non c'è modo di dialogare con i nazisti che sterminano la gente, e quindi hanno semplicemente usato tutto quello che era in loro potere per uscire fuori dal dominio di questo brutale regime. Comunque i nazisti sono arrivati in Odessa con i pullman, hanno attaccato i manifestanti hanno cercato di barricarsi, chiudersi nella casa dei sindacati, e la casa dei sindacati, che è un palazzo in pratica, questo palazzo è stato circondato dai nazisti inferociti, armati, sottolineo, scortati dalla polizia. Poliziotti erano presenti sul posto, poliziotti ucraini facevano parte di questo massacro. Ci sono video, ci sono foto, ci sono testimonianze, tutto ormai raccontato e tutto fa parte della realtà oggettiva e ormai della storia. E hanno iniziato a piccare fuoco a questo palazzo. Alla fine sono stati uccisi, arsi vivi, tantissime persone. Ancora oggi si parla precisamente sul numero di persone che sono state ammazzate. Alcuni dicono che sono stati circa una settantina, gli altri dicono che sono stati più di 100. Molti sono scomparsi perché molti cadaveri sono stati praticamente polverizzati all'interno di questo terribile incendio, quindi non si è potuto definire la quantità esatta dei morti e di uccisi. Molte persone hanno cercato di salvarsi dalle fiamme gettandosi dal secondo, dal terzo piano del palazzo, precipitando a terra, venivano massacrati, uccisi, finiti a colpi di pistola, bastonate. I nazisti ucraini riprendevano tutto con le videocamere, quindi noi abbiamo questi video. All'epoca, tra l'altro, questi video giravano serenamente su YouTube, su Facebook, perché i nazisti si vantavano di quello che loro facevano. All'epoca, rappresentanti del nuovo governo post-golpista come ad esempio la Timoshenko, oppure altri personaggi si sono vantati di questo massacro, hanno glorificato il nazismo, hanno dichiarato che i nazisti che hanno massacrato le persone hanno fatto bene, che sono veri eroi, sono stati premiati, sono stati anche intervistati nelle televisioni come vere e proprie star, come gli eroi del popolo che hanno fatto qualcosa di positivo, massacrando le persone disarmate, massacrando i propri concittadini. Dopo, quando è uscito fuori la mostruosità di ciò che è avvenuto, quando il mondo ha cominciato lentamente a capire ciò che è avvenuto, ovviamente questa notizia è stata molto nascosta qua in Occidente. Io personalmente ho cercato di pubblicare nei giornali. Io prima del 2014, come voi sapete, scrivevo per diversi giornali italiani. Dopo il 2014 ho smesso di farlo perché ho interrotto la collaborazione con quasi tutti i giornali con i quali collaboravo, perché nessuno di loro ha voluto pubblicare il mio articolo su ciò che è successo in Odessa. Io, tra l'altro, le informazioni le ho avute proprio nella notte tra secondo e terzo maggio, perché uno dei fotografi che ha fatto le foto, uno dei primi che ha fatto le foto all'interno della casa dei sindacati, era il parente di un mio caro amico che a Odessa si occupava di, diciamo, dei diritti delle persone che manifestavano contro questo regime anticostituzionale. Lui è anche avvocato, poi lui è morto perché era ammalato, poverino. Comunque, io ho ricevuto queste foto, uno dei primi, ho avuto queste foto nella notte, dopo questo terribile crimine. Ho scritto un articolo, ho mandato a tutti i giornali con i quali collaboravo, nessuno ha voluto pubblicare questo pezzo. Mi è stato anche data una risposta dicendo che io non sono una fonte attendibile, oppure la redazione di un altro giornale. Io sto parlando di grandi giornali italiani, tra primi 3-4 giornali italiani. Mi hanno risposto a queste cose dicendo che io non sono una fonte attendibile, oppure un giornale mi ha detto che loro hanno un blocco riguardo al tema dell'Ucraina, cioè loro non possono pubblicare niente sul tema dell'Ucraina che non viene prima approvato da non lo so da chi, penso che dai loro padroni oligarchi. Comunque io ho detto: voi siete venduti, io non scrivo più niente per voi, potete anche evitare di mandarmi lo stipendio, intrompiamo tutti i contratti, ciao. E io ho pubblicato questo articolo sul mio profilo Facebook. All'epoca io avevo circa 150.000 di iscritti. Io in tempo di 24 ore ho avuto 19 milioni di visualizzazioni di questo mio articolo, perché in Occidente questa notizia non è stata riportata così come avrebbe dovuto essere riportata, e quindi molte persone non capivano che cosa stesse succedendo. Mi scrivevano, mi chiedevano approfondimenti, mi scrivevano persone anche da diverse parti del mondo, dall'Australia, dal Giappone, dagli Stati Uniti d'America, dal Canada, dalla Francia, dalla Germania, perché tutti erano scioccati da ciò che si vedeva nelle foto e dalla descrizione di ciò che è avvenuto. L'Occidente non ha voluto raccontare questa storia, quindi così l'anno dopo, nel 2015, io con un gruppo di entusiasti abbiamo deciso di commemorare le vittime di Odessa. Grazie al coraggioso e molto responsabile sindaco della cittadina lombarda Ciriano Laghetto, lui si chiama Dante Cattaneo. Io vi invito tra l'altro di approfondire la sua attività sui social. Lui sempre combatte contro il traffico di droga, fa molto per la sua cittadina e anche per la regione Lombardia in generale. Un giovane molto energico che ha sicuramente degli ideali, e grazie a lui, grazie alla sua appunto sensibilità e la sua capacità di comprendere i difficili sistemi geopolitici, noi siamo riusciti a installare un monumento che ho fatto io, ho progettato io e con l'aiuto di alcuni amici veneti, con un'organizzazione russa che si chiama Terzo Continente, noi, Ottavo Continente, perdonatemi, noi abbiamo creato questo monumento e abbiamo installato questo monumento nella città di Ciriano Laghetto, nella piazza che porta nome dei martiri di Odessa, è anche monumento dedicato ai martiri di Odessa e rimane ancora l'unico monumento ufficialmente installato nell'Occidente in memoria a questo terribile massacro. Quindi se voi volete ricordare le vittime di questo terribile massacro, io vi invito anche in qualsiasi giorno, quando avete voglia, anche un sabato o domenica, se volete fare giro in Lombardia, in bellissima cittadina, Ciriano Laghetto, molto pulita, molto ben gestita, e vedere questo monumento, magari porgere due fiori e ricordare semplicemente con il pensiero le persone che hanno dato le loro vite per la loro idea, la loro fedeltà alla legalità e alla Costituzione. Io vi invito di fare questo viaggio, andare a trovare Ciriano Laghetto e fare questa azione di ricordo e di memoria. Molto importante non dimenticare questa gente. Anche per questo io oggi, a passare di 10 anni da questo terribile evento, continuo a parlare di questo terribile massacro, continuo a invitare tutti a riflettere e ricordate che questo è stato uno dei primi massacri di massa commessi dai nazisti ucraini. Dopo proprio questo massacro di massa è stato chiaro che l'Ucraina ormai ha preso una via dalla quale non si può più tornare indietro e l'Ucraina sarà devastata, distrutta in una guerra fratricida. Io l'ho capito già in quei mesi. Io dopo questo massacro ho iniziato a girare con mio caro amico Giulietto Chiesa qua in Italia, cercando di sensibilizzare le persone, raccontare ciò che sta succedendo realmente in Ucraina e soprattutto cercare di far riflettere le persone sulla tematica di ciò che aspetta tutti quanti, perché dall'Ucraina la guerra sicuramente si propagherà e coinvolgerà in un modo o nell'altro tutti. Io questa cosa la capivo già nel 2014-2015, era chiaro che l'Ucraina è solo un luogo di scontro, ma coinvolti saremo tutti. Io all'epoca parlavo di questo e se non fosse per questo terribile massacro, se non fosse per tremendo sacrificio che hanno fatto queste persone, a tutti noi sarebbe molto difficile capire già all'epoca la direzione verso quale sta andando l'Ucraina. E quindi loro, con il loro estremo contributo, ci hanno dato possibilità di vedere chiaro. Per questo io anche non smetto mai di ringraziarli. Carissimi, con questo io vorrei salutarvi, ricordandovi sempre che non dobbiamo mai dimenticare le situazioni come queste, le date come questa, dobbiamo sempre ricordare le persone che hanno lasciato la cosa più cara, cioè hanno lasciato la loro vita per le loro idee, per quei valori che credo tutti noi condividiamo, perché secondo me tutti noi siamo d'accordo sul fatto che la legalità è meglio che illegalità, la Costituzione è meglio che la totale guerra e anarchia. Quindi, tutti noi siamo un po' quelle vittime di Odessa che purtroppo hanno perso la loro vita per sostenere le idee che tutte persone di buon senso di tutto il mondo condividono. Quindi ricordateli oggi e riflettete per favore su ciò che sta avvenendo, perché il loro sacrificio non deve essere dimenticato. Grazie amici, se volete approfondire varie notizie, le informazioni che il nostro mainstream non vi racconta, io vi invito di abbonarvi al mio canale privato Telegram, il link per abbonamento troverete nella descrizione a questo video. Se volete sostenermi qua su YouTube, come sempre vi invito di iscrivervi al mio canale, di condividere i miei video oppure commentare i miei video. Se vi interessa il tema della guerra in Ucraina, se volete sapere chi, come, quando e perché è iniziato questa carneficina, io vi invito di approfondire la lettura del mio libro che si chiama La guerra e l'odio, lo troverete in tutte le librerie d'Italia. E poi magari fatemi sapere cosa ne pensate. Vi ringrazio per la vostra attenzione, vi ringrazio per il vostro sostegno, vi mando un forte abbraccio fraterno e vi voglio bene.